Raniero Facchini, direttore scientifico della Fondazione Vita e Salute. Bentrovato dottore, grazie per essere ancora con noi.
Sempre un piacere.
Allora, leggiamo quest'oggi sui quotidiani più importanti, a cominciare da Repubblica, record di contagi tra i più piccoli. Questo naturalmente significa tante preoccupazioni, ma anche tanti disagi per le scuole. Lei se l'aspettava, dottore, che ci fossero così tanti contagi tra i più piccoli? Forse magari una domanda anche un po' oziosa, ma insomma, che ne pensa?
Ma ne avevamo già discusso forse più di un mese fa, ed è chiaro che il dibattito è apertissimo. Da una parte ci troviamo i bambini che gravano sulla famiglia, che deve andare giustamente al lavoro, deve portare avanti le dinamiche familiari, e poi per loro stessi si deve portare avanti la socializzazione. Bambini piccolissimi stanno formando il loro carattere proprio nei primi anni, e giustamente la comunità, l'aspetto comunitario è fondamentale. D'altro canto, noi sappiamo che i bambini più piccoli sono anche quelli esonerati dall'uso della mascherina, per esempio, e quelli che giustamente magari non è che possono capire certe regole, certe norme, distanziamento sociale, fare attenzione con gli oggetti, sanificazione, sono tutte cose che, ecco, in questi primi anni di vita loro pensano a giocare, punto e basta. Quindi tutto questo mix di fattori fa sì che diventa difficile. Poi, ecco, forse il fattore più importante è che proprio in questa fascia di età, per diciamo così problematica di tempo nello studio sulla fascia di età fino a 5 anni non sono stati fatti ancora i vaccini, quindi abbiamo i bambini da 5-12 anni che già si stanno vaccinando, e il tasso per fortuna cresce di giorno in giorno, con tanti genitori che capiscono la situazione, che stanno portando a vaccinare i propri figli, e mentre dall'altra parte abbiamo gli asili nido che sono in didattica a distanza. Può essere in moltissimi casi, può essere così una battuta, ma ci sono i bambini che già a 3-4 anni fissano con la propria maestra mezz'ora, un'ora al giorno per trovarsi in didattica a distanza. Alcuni asili nido, tantissimi che si stanno ormai trovando in quarantena, stanno lavorando in questo modo.
Naturalmente non mancano le polemiche sulla didattica a distanza, sull'efficacia, però effettivamente ci sono situazioni in cui bisogna scegliere il male minore, mettiamola così.
Ecco, però bisogna anche riconoscere che abbiamo avuto una settimana strepitosa dal punto di vista dei vaccini, delle prime dosi anche dei cinquantenni, no? Sono risultati veramente stratosferici. E poi volevo chiedere al dottor Facchini, ormai sono prossime, diciamo, le cure, le terapie, no? Che possono entrare in supporto.
Ci crede lei alla possibilità che veramente possano fare la differenza? Tra l'altro diversi esponenti Novax dicono, ora che arrivano le medicine lasciateci respirare, tra virgolette, insomma, no? Per forza il vaccino.
Ecco, allora, se abbiamo tempo vi racconto un caso capitato questa settimana a una mia paziente di 31 anni che mi ha fatto lo stesso ragionamento qualche settimana fa. Ok, allora, prima rispondo a Claudio, però volevo finire con i bambini. Allora, i bambini purtroppo a quell'età non vaccinati, dice, ma sì, sono piccoli, hanno un buon sistema immunitario, sanno fronteggiare la malattia, perché sappiamo, è ben descritta, che abbiamo una sindrome infiammatoria multisistemica, si chiama MIS-C, che colpisce dall'1,4 al 6,5% dei bambini. E che cosa porta? Porta delle trombosi da infiammazione, e le trombosi possono andare in qualsiasi parte del corpo, anche cerebrale, e in alcuni casi essere anche fatale. Quindi stiamo vedendo anche un aumento della mortalità, per fortuna non è così altissima, ma molto di più della mortalità preoccupa anche le disabilità temporanee o permanenti.
Quindi non è un'influenza, fatto bene proprio dottore, perché insomma
non facciamo i Covid party, ecco, perché anche con i bambini, o portarli all'asilo quando sono tutti infetti, perché meglio se non se lo prendono. Ok. Secondo capitolo, sì, siamo in un periodo in cui ci sono per fortuna tante prime vaccinazioni, ahimè ci sono ancora delle resistenze forti. Abbiamo visto in tre città d'Italia, ancora a Roma, a Milano e per fortuna a Napoli invece ci sono stati pochissimi partecipanti, però anche a Napoli, ancora manifestazioni di supporto alle tematiche antivacciniste. Ecco, appunto uno degli argomenti è quello che diceva Claudio, ma può essere soltanto ormai Omicron è meno forte, si dice così, no? Omicron è meno forte e in più abbiamo le terapie. Adesso vi commento questi due argomenti. Omicron è sì meno forte, ma è molto più contagiosa. Quindi a livello di numeri, ecco che stiamo tornando, lo vedete voi, adesso li vediamo gli effetti di Omicron, stiamo tornando a 200-300 morti al giorno, che non sono per niente pochi nel nostro paese. E per quello che riguarda le terapie abbiamo gli anticorpi monoclonali, bisogna mettere in evidenza che alcuni anticorpi monoclonali che erano stati fatti per Delta non funzionano su Omicron. Quindi sì, ce l'abbiamo, ma sono pochi e un altro argomento importante è che funzionano bene quando somministrati all'inizio della sintomatologia, quindi molto spesso non è facile riuscire ad arrivare al momento giusto. E poi abbiamo gli antivirali, quelli della Merck, quello della Pfizer, però quello della Pfizer ancora non mi risulta che sia disponibile, e che anche lì danno un supporto in un miglioramento più rapido dell'infezione, però non salvano, non sono salvavita sempre e comunque. Vi volevo raccontare così questo episodio di questa paziente.
E allora, dottore, la fermo un attimo. Sì? La fermo un attimo perché ci ascoltiamo la canzone che adesso è prevista nella nostra scaletta e poi entriamo nel merito proprio dell'esperienza, perché poi alla fine quello che conta è insomma sul piano umano che cosa succede insomma alle persone, quindi ce la racconterà molto volentieri, l'ascoltiamo e intanto vi propongo di Francesco Renga Alba e poi torniamo a parlare con il dottor Raniero Facchini, direttore scientifico della Fondazione Vita e Salute. Francesco Renga, Alba su RWS, e torniamo a parlare a questo punto con il dottor Raniero Facchini, direttore scientifico della Fondazione Vita e Salute. E ci siamo lasciati prima di questo brano accennando a un'esperienza insomma concreta che il dottore ha vissuto in rapporto a una paziente, se capisco bene. Dottore, a lei la parola.
Sì, si tratta di una coppia di amici, lui mio coetaneo, appunto poco più di 40 anni, lei è più giovane, 31 anni, e fin dall'inizio della pandemia molto scettici sull'idea di un vaccino, sposano l'idea insomma di tutte queste idee pseudoscientifiche della pericolosità dei vaccini, decidono di non vaccinarsi. Lui però a un certo punto si trova costretto per motivi lavorativi e quindi lui si vaccina, lei assolutamente no e continua sulla sua strada. Nel frattempo rimane incinta, porta avanti la gravidanza, tutto bene, e poi nasce il bambino che adesso ha un mese. Il punto è, si ammala di Covid e fa tampone positivo, lei e anche il bambino, però inizia anche a dire: ma adesso ormai siamo di fronte a Omicron, non ci farà niente, sto bene. Inizio a sentirla ogni giorno per 3 giorni, questa febbre che comunque saliva e poi scendeva, saliva soprattutto la sera, poi scendeva, ma con antinfiammatori, tachipirina, e ecco che al quarto giorno sembrava fosse andata via, invece si rialza 39 un'ennesima volta. Ha detto: vai immediatamente, devi farti seguire perché la cosa non mi convince. Ma no, sto benissimo, riesco a respirare bene, riesco a fare le scale, ho fatto la prova del walking test, il saturimetro non è così drammatico, sta sempre su 98. E ho detto: guarda, non scherziamo, questa è una situazione un po' pericolosa. Allora va all'ospedale, pronto soccorso, poi viene finalmente dopo 8 ore d'attesa, perché questi sono ormai i nostri pronto soccorsi attualmente, sono giustamente affollati, riesce a entrare, gli fanno un TAC e risultato 40% dei polmoni colpiti da una polmonite bilaterale. Fanno anche il sequenziamento del virus, si tratta di Omicron, quindi non di Delta, quindi questo Omicron che dovrebbe essere questo virus tanto buono che tante persone vogliono infettarsi per prendere il Green Pass, perché tanto è poco più di influenza. Ecco qui il risultato.
È veramente portata. Giocare coi dadi, è un azzardo incredibile.
Russa. Io vedo l'amico che è guarito, dice: che cosa hai avuto? Ma una semplice influenza. Allora provo io, e magari la pallottola è proprio in quella prova che ho fatto io. Ecco, è proprio una vera e propria roulette russa. È un azzardo troppo grande. Ecco. E quindi ha iniziato la terapia monoclonale e gli antivirali. Questo per adesso sta bene, stazionaria. È stato messo l'ossigeno perché nel frattempo ha iniziato anche a desaturare, cioè a perdere un po', ad avere un po' di fame d'aria. Attualmente è stabile, ma a 31 anni
è chiarissimo,
è comunque in
bambino.
Il bambino come è andata invece?
Per adesso sta bene.
Bene. Senta dottore, abbiamo poco tempo a disposizione, ma ci tengo a porle delle domande. Lei mi dice se la sente di rispondere subito, come dire, in maniera concisa, oppure ne riparliamo un'altra volta. Allora, cominciano a esserci delle regole molto severe nei confronti di coloro che non hanno il Green Pass. È interessante che le tabaccherie, per andare a una tabaccheria bisogna avere il Green Pass. Se ricordate, durante anche i mesi più feroci del lockdown, del primo lockdown, si poteva andare in tabaccheria, era consentito alle persone andarci, stavolta bisogna avere il Green Pass. Però leggiamo che la controtendenza invece in altri paesi come la Gran Bretagna, la Spagna, dove invece stanno rilassando alcune regole. Lei che ne pensa, dottore? Insomma, io vedo qui Spagna, Danimarca e adesso anche Londra abolisce le restrizioni più stringenti e il certificato vaccinale. Chi c'ha ragione?
Allora, in realtà l'Italia con queste regole è riuscita a portare alla vaccinazione, tante persone che esasperate dalla ripetizione dei tamponi o dalle possibili insomma perdite lavorative, quindi ha portato tante persone che erano scettiche sui vaccini a vaccinarsi. Lo vogliamo dire, può essere anche un mezzuccio, fra virgolette, detto così in termini familiari, però tutto vale in questo momento piuttosto di salvare vite. Quindi sappiamo, ecco, una cosa importante che gira tanto sui social: i vaccini hanno fallito, anche i vaccinati si possono infettare o infettano. Vero, ma partiamo da due presupposti importanti, e questo lo dobbiamo dire a voce altissima, lo devono sentire i radioascoltatori. È vero, ma uno, si infettano un pochino meno e sono meno infettanti. Secondo punto, soprattutto non si arriva a esito fatale. Questa è la cosa più importante. Nessuno mai ha detto che il vaccino doveva essere uno scudo totale. Lo era quasi completamente per Alfa e Delta. Attualmente con Omicron sull'infettività non lo è più, però lo è tuttora sulle complicanze gravi, certo, che è la cosa più importante.
Certo. Senta, dottore, un'ultima battuta. Allora, il CEO di Pfizer, dunque uno dei responsabili di Pfizer, ha detto: con i vaccini e i farmaci torneremo presto a una vita normale. Questo lo leggiamo su Repubblica, pagina 13. Sul Corriere della Sera, invece, c'è un'inchiesta della giornalista famosa Gabanelli insieme a Simona Ravizza, e invece in cui evidenzia come sono tanti gli italiani che sono infettati e che sfuggono a ogni rilevazione. Ecco i numeri reali: dagli 8 ai 16 milioni di positivi, la proiezione dei contagi totali in Italia tra fine dicembre e metà gennaio, nell'ipotesi verosimile che oggi venga scoperto solo fra il 15 e il 30% dei casi, lo scenario a 15 giorni. E per quel che riguarda la proiezione a 15 giorni, lei dice: attenzione, che se la curva epidemiologica resta invariata, si può tradurre nelle prossime due settimane un'occupazione di posti letto in area medica tra i 20 e i 31 mila, con un evidente e drammatico sovraccarico del sistema ospedaliero. Chi ha ragione? Quelli di Pfizer che dicono torneremo presto a una vita normale o la Gabanelli e insomma...
Allora, la Gabanelli ha dato delle date, quelli della Pfizer no. Tornare presto è tutto relativo.
Certo.
Sì, perché già adesso stiamo vivendo, certo non siamo chiusi in casa, possiamo fare una vita pseudo normale, riusciamo a fare tante cose rispetto a soltanto un anno fa in cui eravamo in una situazione drammatica. Però è chiaro che abbiamo capito anche due cose molto importanti. Il vaccino non ci porterà all'immunità di gregge, questo ormai lo sappiamo, perché abbiamo visto, possiamo continuare a infettare anche tra vaccinati, e questo lo dobbiamo mettere in conto. Però diventerà più o meno come un'influenza, quindi che tutti gli anni ci dovremmo aspettare
nel futuro, non è nel presente, nel futuro.
Giusto,
certo. Dottore, ascolto
adesso, sennò
grazie davvero.
Giustamente, prego. Tante persone non si vanno a fare il tampone perché il sistema dei tamponi è collassato in queste ultime settimane, visto le richieste, quindi probabilmente si arriverà molto di più a un'autodiagnosi, così come hanno fatto in Emilia Romagna, dove hanno dato un'ordinanza e si può uscire anche dalla quarantena con un autotampone. Ecco, si stanno pensando situazioni come questa, perché sennò tante persone non vanno a farsi il tampone proprio perché non c'è possibilità, perché danno appuntamenti a giorni di distanza, o si arriva in situazioni drammatiche come quella in Sardegna di una paziente che si presenta al pronto soccorso e non era tamponata e non l'hanno fatto entrare e ha abortito di fronte al pronto soccorso. Non bisognerà mai arrivare a queste situazioni, quindi bisogna sicuramente cambiare strategia. Il virus sta andando velocemente, noi dobbiamo velocemente prendere delle decisioni
che non sono mai ideali,
cambiare anche il metodo di tracciamento
non saranno mai l'ideale, però insomma bisogna far fronte alla situazione reale, quella che
una storia emblematica questa della Sardegna.
Allora, noi la ringraziamo dottor Facchini per essere stato ancora una volta in nostra compagnia, per la sua preziosa collaborazione. A risentirci la settimana prossima. Grazie,
presto,
mille,
è sempre un piacere.